Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Flash, una biografia di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio.
Stesa sul divano, Miss Barrett leggeva le lettere. Quanto sarebbe stato facile arrendersi? Quanto sarebbe stato facile dire: la vostra stima mi è più cara di 100 Cocker Spaniel. Quanto sarebbe stato facile abbandonarsi in mezzo ai cuscini e sospirare: sono una donna debole, non so nulla né della legge né della giustizia, decidete per me. Doveva solo rifiutarsi di pagare il riscatto, doveva solo resistere a Taylor e alla sua società. E se Flash fosse stato ucciso, se l'orrido pacco fosse giunto e lei, aprendolo, avesse trovato la sua testa e le sue zampe, ci sarebbe stato Robert Browning a suo fianco, a rassicurarla di aver fatto la cosa giusta e a dirle che sarà guadagnata la sua stima. Ma Miss Barrett non si lasciava intimidire. Miss Barrett aveva afferrato la penna e contraddetto Robert Browning. Era tutto giusto citare Don, fare riferimento alla faccenda di Gregory, immaginare risposte determinate da dare a Mr. Taylor. Anche lei avrebbe fatto lo stesso se Taylor l'avesse colpita, se Taylor l'avesse diffamata. Lo facesse pure. Ma cosa avrebbe fatto Mr. Browning se quei banditi avessero rapito lei? Se fosse stata lei in loro balia? Se avessero minacciato di tagliarle le orecchie e di spedirle per posta a New Cross? Qualsiasi cosa avrebbe fatto lui, lei, la sua decisione l'aveva presa. Flash era indifeso, intervenire era suo dovere. Ma Flash, povero Flash, che mi ha amato così fedelmente, ho io il diritto di sacrificare lui in tutta la sua innocenza per riguardo alla colpevolezza di un qualsivoglia Mr. Taylor? Qualsiasi cosa Mr. Browning poteva dire, lei stava andando a salvare Flash. Fosse pure dovuta arrivare nel ventre di Whitechapel per riprenderselo. Eppure se Robert Browning l'avesse disprezzata per quel gesto. Sabato dunque, con la lettera di Mr. Browning che giaceva aperta sul tavolo di fronte, aveva cominciato a vestirsi. Aveva letto il suo «ancora una parola» in tutto ciò. «Io lotto contro il disgustoso atteggiamento di tutti i mariti, i padri, i fratelli e i tiranni del mondo». Così, se lei fosse andata a Whitechapel, si sarebbe schierata contro Robert Browning e in generale a favore dei padri, dei fratelli e dei tiranni. Ciò nonostante, aveva continuato a vestirsi. Sul retro della casa un cane ululava. Era stato legato a una catena in balia di uomini malvagi. Le sembrava di piangere così come quello ululava. Pensa a Flash. Aveva indossato scarpe, mantello, cappello. Aveva gettato ancora un occhio alla lettera di Mr. Browning. «Sto per sposarvi», aveva letto. Ancora il cane ululava. Aveva lasciato la sua stanza ed era andata da basso. Henry Barrett, incrociandola, le aveva detto che se avesse fatto quello che aveva minacciato, secondo lui, sarebbe stata derubata e uccisa. Elizabeth Barrett aveva detto a Wilson di chiamare una carrozza. Tremante, ma sottomessa, Wilson aveva obbedito. La carrozza era giunta. Miss Barrett aveva detto a Wilson di salire. Wilson, nonostante fosse sicura di andare incontro a morte certa, era salita. Miss Barrett aveva detto al vetturino di andare a Manning Street. Miss Barrett stessa era salita. E così erano partite. Assai presto si erano lasciate alle spalle le vetrate, le porte di mogano e le cancellate in ferro battuto. Erano entrate in un mondo che Miss Barrett non aveva mai visto e che mai aveva intuito. Erano entrate in un mondo nel quale le vacche venivano allevate sotto le camere da letto, dove intere famiglie dormivano in stanze con le finestre rotte, in un mondo dove l'acqua veniva aperta due volte a settimana, in un mondo in cui vizio e povertà nascevano da vizio e povertà. Erano entrate in una zona sconosciuta a tutti i vetturini rispettabili. La carrozza si era fermata e il vetturino, in una locanda, aveva chiesto indicazioni. Ne erano usciti due o tre uomini. «Ah, cercate Mr. Taylor, presumo!» In questo mondo misterioso, una carrozza con due signore non poteva che essere lì per uno scopo, e lo scopo era noto. Era tutto estremamente sinistro. Uno di quegli uomini era corso in un edificio e ne era uscito dicendo che Mr. Taylor non era in casa. Ma non volevano forse scendere? Wilson, in un attimo di terrore, mi aveva supplicato di non pensarci nemmeno. Una banda di uomini e bambini sgomitava intorno alla carrozza. «Non voleva allora vedere Mrs. Taylor?» chiedeva l'uomo. Miss Barrett non aveva nessun desiderio di vedere Mrs. Taylor, ma in quel momento un'enorme donna grassa era uscita dalla casa, grassa abbastanza per stare tranquilla tutta la vita, e aveva informato Miss Barrett che suo marito era fuori. «Poteva rientrare in pochi minuti o dopo molte ore. Non volevo forse scendere e aspettare?» Wilson la teneva per la gonna. Immaginate aspettare in casa di quella donna. Era già abbastanza starsene nella carrozza con una banda di uomini e di bambini intorno. Cosicché Miss Barrett, dalla carrozza, aveva discusso con l'immenso bandito femmina. Le aveva detto che Mr. Taylor aveva il suo cane, che Mr. Taylor aveva promesso di restituirle il suo cane. Poteva Mr. Taylor riportarle il cane a Wimpole Street quel giorno stesso? «Ah, certo», aveva detto la donna grassa con il più aggraziato dei sorrisi. Era convinta che Taylor fosse uscito proprio per occuparsene e dondolava il capo a destra e a sinistra con la stessa quieta grazia. Così il vetturino aveva girato la carrozza e lasciato Manning Street, Shoreditch. Wilson era dell'opinione che avessero salva la vita per un soffio. La stessa Miss Barrett si era preoccupata. È abbastanza evidente quanto la banda lì sia forte. La società, i fiancheggiatori, sono radicati, scriveva. La testa le pullulava di pensieri. Gli occhi erano pieni di immagini. Questo dunque è quello che sta sull'altra faccia di Wimpole Street. Questi visi, queste case. Aveva visto molto di più mentre se n'era rimasta seduta in quella carrozza davanti alla locanda che in 5 anni nella camera da letto sul retro di Wimpole Street. «Le facce di quegli uomini!» esclamava. Le erano rimaste impresse nelle pupille. Le sollecitavano l'immaginazione come le divine presenze di marmo, i busti sulla libreria, non avevano mai fatto. Lì vivevano donne come lei. Mentre lei se ne stava sul divano a leggere, scrivere, loro vivevano a quel modo. Ma la carrozza, a quel punto, correva già tra le file di palazzi a 4 piani. Là c'erano porte, finestre familiari, strade di mattoni lavorati, battenti d'ottone, tende tutto uguali. Là c'era Wimpole Street e il numero 50. Wilson era saltata giù col sollievo di ritrovarsi sana e salva che potete immaginare. Miss Barrett aveva esitato un attimo. Vedeva ancora le facce di quegli uomini. Sarebbero tornate da lei ancora anni dopo, mentre se ne stava su un assolato balcone in Italia. Le avrebbero ispirato i passi più vivi di Aurora Lee. Ma in quel momento il maggiordomo aveva aperto la porta e Miss Barrett aveva preso le scale per la sua camera ancora una volta. Sabato era il 5º giorno della prigionia di Flash. Ormai esausto, ormai senza speranza, giaceva e ansimava nel suo angolo buio di pavimento brulicante. Porte venivano spalancate e sbattute. Voci roche gridavano. Donne urlavano. Pappagalli chiacchieravano proprio come una volta chiacchieravano alle finestre di Maida Vale. Ma adesso c'erano solo vecchie donne malvagie a insultarli. Gli insetti gli strisciavano nel pelo. Ma era troppo debole, troppo indolente per scrollarsi. Tutta la vita passata di Flash e i suoi tanti episodi, Reading, la serra, Miss Mitford, Mr. Canyon, le librerie, i busti, i contadini sulla tenda, si scioglievano come fiocchi di neve in un calderone. Se manteneva ancora una speranza, era per qualcosa senza forma e senza nome. Il volto privo di lineamenti che ancora chiamava Miss Barrett. Lei esisteva ancora. Tutto il resto del mondo era scomparso. Ma lei esisteva ancora. Sebbene si aprissero tra loro abissi tali che era impossibile ormai che Miss Barrett potesse ancora raggiungerlo. L'oscurità era ancora scesa. un'oscurità che sembrava capace di distruggere la sua ultima speranza, Miss Barrett. Invero, le forze di Wimpole Street, in quell'ultima ora, lottavano ancora per separare Flash e Miss Barrett. Nel pomeriggio di sabato se n'era rimasta distesa ad aspettare che Taylor arrivasse, come la donna immensamente grassa le aveva promesso. Alla fine era arrivato, ma senza il cane. Aveva mandato a dire che se Miss Barrett gli avesse pagato 6 guinee sull'unghia, sarebbe andato dritto a Whitechapel a prenderle il cane. Parola d'onore. Quanto valesse la parola d'onore di Taylor, l'arcimaligno, Miss Barrett non poteva dirlo, ma non sembrava esserci un'altra soluzione, era in gioco la vita di Flash. Aveva contato le 6 guinee e le aveva mandate a Taylor all'ingresso. Tuttavia, sfortuna aveva voluto che mentre Taylor aspettava nel corridoio in mezzo a ombrelli, tappeti, incisioni e altri oggetti di pregio, era arrivato Alfred Barrett. Vedere in casa Taylor, l'arcimaligno, gli aveva immediatamente fatto perdere la calma. Bruciava di rabbia. Lo aveva chiamato truffatore, ladro e bugiardo. E così Mr. Taylor gli aveva risposto a tono. Ma il peggio era arrivato quando aveva giurato che, com'era vero che sperava di salvarsi l'anima, non avremmo mai più rivisto il cane vivo. Ed era corso fuori dalla casa. Il mattino successivo, dunque, il pacco insanguinato sarebbe arrivato. Miss Barrett si era stretta ancora nei suoi abiti e si era precipitata da basso. Dov'era Wilson? Che chiamasse una carrozza. Sarebbe tornata immediatamente a Shoreditch. La sua famiglia s'era affannata per impedirglielo. Stava facendo buio, ormai era esausta e se quella spedizione era abbastanza rischiosa per un uomo in salute, per lei era una pazzia. Così le avevano detto. I suoi fratelli, le sue sorelle, tutti le si erano fatti intorno per trattenerla, per dissuaderla, urlandomi contro per il mio essere completamente pazza e ostinata e testarda. Me ne avevano dette tante quante a Mr. Taylor. Ma lei rimaneva ferma. Alla fine avevano realizzato la portata della sua follia. Qualsiasi fosse il rischio, dovevano fare un passo indietro. Alla fine suo fratello Septimus aveva promesso che se Beth tornava nella sua stanza e di buon umore, sarebbe andato lui stesso da Taylor, avrebbe pagato la somma e riportato il cane. Così, il tramonto del 5 settembre svaniva nel buio della notte di Whitechapel. La porta della stanza era stata nuovamente aperta con un calcio. Un uomo irsuto aveva afferrato Flash per la collottola e lo aveva trascinato via dal suo angolo. Scrutando l'orrendo viso del suo vecchio nemico, Flash non sapeva se l'avessero preso per ucciderlo o liberarlo. Se non ci fosse stato il ricordo di quel fantasma, non gliene sarebbe importato niente. L'uomo era piegato. Che cosa cercavano quelle dita enormi intorno alla sua gola? Era un coltello o un guinzaglio? Traballando, mezzo cieco, sulle gambe molli, Flash era stato condotto all'aria aperta. A Wimpole Street, a cena, Miss Barrett non poteva mangiare. Flash era vivo o Flash era morto? Non lo sapeva. Alle 8 in punto c'era stato un tocco sulla porta. La solita lettera da Mr. Browning. Tuttavia, mentre la porta si apriva, qualcosa si era precipitato nella stanza. Flash! Era andato dritto alla sua ciotola porpora. Era stata riempita 3 volte e ancora beveva. Miss Barrett guardava il cane intontito, spaventato e sporco. Beveva. Non era entusiasta di vedermi tanto quanto mi aspettavo, aveva osservato. No. C'era una sola cosa al mondo che voleva. Acqua pulita. Dopotutto Miss Barrett, che aveva dato solo un'occhiata alle facce di quegli uomini, le avrebbe ricordate per tutta la vita. Flash era stato in mezzo a loro, in loro balia, per 5 lunghi giorni. E adesso, mentre stava sdraiato ancora una volta sui cuscini, l'acqua fresca era l'unica cosa che sembrava avere una qualche sostanza, una qualche realtà. Beveva continuamente. I vecchi dei della camera da letto, la libreria, l'armadio, i busti, sembravano aver perso la loro sostanza. La stanza da letto sul retro di Wimpole Street non era più il mondo intero. Era solo un rifugio. Una buca coperta di foglie tremule in una foresta dove si aggirano bestie selvatiche e strisciano serpenti velenosi, dove dietro ogni albero si nasconde un assassino pronto a colpire. Mentre stava sdraiato intontito ed esausto sul divano ai piedi di Miss Barrett, i guaiti dei cani alla catena, i gridi degli uccelli spaventati gli rintronavano ancora nelle orecchie. Quando la porta si apriva, Flash sobbalzava in attesa di un uomo irsuto con un coltello. Ma era solo Mr. Kenyon con un libro, o era Mr. Browning con i suoi guanti gialli. ma Flash adesso rifuggiva da Mr. Kenyon e da Mr. Browning. Non si fidava più di loro. Dietro a quei sorrisi, a quei volti amichevoli, si nascondevano tradimento, crudeltà e inganno. Le loro carezze erano vuote. Aveva paura persino di arrivare alla buca delle lettere con Wilson. Non avrebbe mosso una zampa senza il suo guinzaglio. Quando qualcuno diceva «Povero Flash, gli uomini cattivi ti hanno portato via», alzava la testa, gemeva e guaiva. Lo schiocco d'una frusta lo catapultava giù, per le scale di servizio, in cerca di salvezza. In casa se ne stava sul divano, stretto a Miss Barrett. Solo lei non lo aveva abbandonato. Flash in lei nutriva ancora una qualche fiducia. E poco alla volta Miss Barrett andava riacquistando una qualche sostanza. Sfinito, tremante, sporco e magrissimo, se ne stava sul divano, ai suoi piedi. Col passare dei giorni e il ricordo di Whitechapel che sbiadiva, Flash, sempre stretto sul divano ai piedi di Miss Barrett, leggeva i suoi sentimenti più chiaramente di sempre. Erano stati separati e adesso erano di nuovo insieme. In realtà non erano mai stati così vicini. Ogni sussulto di lei, ogni movimento arrivava a lui. E sembrava che lei adesso sussultasse e si muovesse continuamente. La consegna di un pacco la faceva saltare. Apriva il pacco, con dita tremanti ne tirava fuori un paio di stivaletti robusti e subito andava a nasconderli in un angolo della cassapanca. Poi si stendeva di nuovo, come se nulla fosse successo. Quando erano soli, però, si alzava e prendeva una collana di diamanti da un cassetto. Aveva tirato fuori la scatola che conteneva le lettere di Mr. Browning. Aveva sistemato gli stivaletti, la collana e le lettere in un baule foderato e poi, come se avesse udito dei passi sulle scale, aveva spinto il baule sotto il letto e si era distesa in fretta, coprendosi ancora con lo scialle. Questi segnali di segretezza, queste azioni furtive, dovevano annunciare, Flash lo sentiva, qualche incipiente crisi. Stavano forse per scappare insieme? Sarebbero fuggiti insieme da quel mondo orribile di ladri, di cani e di tiranni? Ah, se solo fosse stato possibile! Tremava e guaiva eccitato. Ma con la sua voce profonda Miss Barrett gli ordinava di stare buono e subito Flash ammutoliva. Anche lei se ne stava buona. Quando entravano i fratelli e le sorelle, rimaneva perfettamente immobile sul divano. Se ne stava sdraiata e parlava a Mr. Barrett, come sempre se n'era rimasta sdraiata e aveva parlato a Mr. Barrett. Ma un sabato, il 12 settembre, Miss Barrett aveva fatto una cosa che Flash non le aveva mai visto fare prima. Si era vestita da sola per uscire appena dopo colazione. Inoltre, mentre la guardava vestirsi, Flash aveva intuito chiaramente dall'espressione del viso che non sarebbe andato con lei. Era concentrata su qualche segreta faccenda tutta sua. Alle 10 Wilson era entrata nella camera, eppure lei era vestita come per una passeggiata. Erano uscite insieme mentre Flash, sul divano, aspettava che rientrassero. Dopo un'ora o poco più, Miss Barrett era tornata sola. Non lo aveva guardato. Sembrava non accorgersi di nulla. S'era tolta i guanti e per un momento Flash aveva visto un anello d'oro che le brillava un dito della mano sinistra. Poi l'aveva vista sfilarsi l'anello e nasconderlo in fondo a un cassetto. Poi s'era distesa sul divano come al solito. Flash se ne stava dalla sua parte e osava a malapena respirare perché qualsiasi cosa fosse successa, e qualcosa era successo, doveva rimanere segreta a tutti i costi. A tutti i costi, la vita nella stanza da letto sul retro doveva andare avanti come al solito. Tuttavia, ogni cosa era diversa. Il semplice movimento delle tende aperte o chiuse sembrava a Flash un segnale. E quando le luci o le ombre passavano sui busti, pure loro sembravano alludere o accennare a qualcosa. Ogni cosa nella stanza pareva consapevole del cambiamento, pronta per un qualche evento. E ancora tutto taceva. Tutto restava nascosto. I fratelli e le sorelle andavano e venivano come al solito. Mr. Barrett arrivava come al solito la sera. Guardava come al solito per vedere se la carne era finita e il vino bevuto. Miss Barrett parlava e rideva e quando qualcuno era nella stanza non dava l'impressione di nascondere qualcosa. Tuttavia, quando rimanevano soli, tirava fuori il baule da sotto al letto e lo riempiva frettolosamente, furtivamente e continuando a tendere le orecchie. Ma i segni dello sforzo erano inconfondibili. Domenica avevano suonato le campane della chiesa. «Che campane sono queste?» aveva chiesto qualcuno. «Le campane della chiesa di Marylebone»,
aveva detto Miss Henrietta.
Miss Barrett, Flash l'aveva visto, era diventata bianca come un cadavere. Ma nessun altro s'era accorto di niente. Così erano passati lunedì e martedì e mercoledì e giovedì. Su tutti loro gravava una cappa di silenzio, di cibo e chiacchiere e riposo sul divano come al solito. Flash, in un sonno agitato, aveva sognato di essere disteso con Miss Barrett sotto felci e foglie in una grande foresta. Poi le foglie erano sparite e lui s'era alzato. Era buio, ma nel buio aveva visto Wilson entrare furtiva nella stanza, sfilare il baule da sotto al letto e portarlo fuori dalla stanza silenziosamente. E questo accadeva venerdì notte, il 18 settembre. Tutto il sabato mattina era rimasto sul divano disteso, come uno che sa che qualsiasi momento è buono perché un fazzoletto cada, un fischio basso risuoni e sia dato un segnale di vita o di morte. Aveva guardato Miss Barrett vestirsi da sola. Quando mancava un quarto alle quattro, la porta era stata aperta. Wilson era entrata nella stanza. Poi il segnale era stato dato. Miss Barrett lo aveva preso in braccio. Si era alzata e aveva camminato fino alla porta. Si era fermata un momento a guardare la stanza. C'era il divano e a fianco la poltrona di Mr. Browning. C'erano i busti e i tavoli. La luce del sole filtrava tra le foglie dell'edera e la tenda con i contadini a passeggio ondeggiava dolcemente. Tutto come sempre. Tutto lasciava supporre che li attendesse un milione più di momenti come quelli. Ma per Miss Barrett e Flash era l'ultimo. Assai silenziosamente Miss Barrett aveva chiuso la porta. Assai silenziosamente erano scivolati da basso, avevano attraversato il salotto, la biblioteca e la sala da pranzo. Tutto appariva come sempre appariva, odorava come sempre odorava. Tutto era silenzioso, come dormisse in un caldo pomeriggio di settembre. Sul tappeto nell'ingresso anche Catilina dormiva. Avevano guadagnato il portone e assai silenziosamente girato la maniglia. Fuori li aspettava una carrozza. «A Oxon», aveva detto Miss Barrett. Le parole erano piuttosto sussurri. Flash sulle sue ginocchia pareva una natura morta. Per niente al mondo avrebbe rotto quel terribile silenzio.